Ah, che musica colta, eh? Come siamo saliti di livello, non finiva più.
Che utilizzo originale dello stereo.
Eh sì, notavamo che era incredibile che questa traccia aveva i volumi diversi a sinistra e a destra. In genere la musica che ci sentiamo noi non ha i volumi diversi a sinistra e a destra. E bene, ora insomma parlavamo di meraviglie tecnologiche, e quindi parlando di meraviglie tecnologiche parliamo dei furbofoni, parliamo di WhatsApp. Sì, dunque, notizia di qualche giorno fa, The Guardian, il giornale britannico, scrive che dei ricercatori hanno dimostrato che WhatsApp contiene una backdoor. Noi poi abbiamo abboccato alla non bufala, ma quasi, l'abbiamo anche ridetto nel giornale radio dell'ora di pranzo del giorno in questione, che non ricordo quale fosse, era il 13 gennaio.
Esatto, qualche giorno fa.
In realtà la notizia sarà un po' smentita, però prima di parlare della notizia della sua smentita facciamo magari qualche passo indietro.
Raccontiamo un po' questa cifratura, questa sicurezza di WhatsApp, da quanto tempo c'è dentro WhatsApp. In realtà c'è da meno di un anno, da aprile 2016,
ma l'annuncio è molto precedente.
L'annuncio è intorno al 2014, quando WhatsApp aveva annunciato una partnership con Whisper Systems,
un'azienda che ha sviluppato varie tecnologie legate alla messaggistica sicura
e anche alla fonia sicura, quindi telefonate cifrate e messaggi cifrati,
e che però è da inserire, ricordiamolo, nel contesto che c'era 2 anni e mezzo fa, ovvero c'era stato il caso Snowden e così via.
E tutti si affrettavano a insomma a spiegare quanto fossero sicure le loro applicazioni, o quanto presto avrebbero fatto a implementare nelle loro applicazioni tutti i sistemi di sicurezza possibili per garantire la privacy di chi li utilizzava e di chi comunicava tramite i loro sistemi.
Eh sì, una moda che tra l'altro nulla diceva invece di un altro tema fondante, cioè del fatto che il modo in cui queste aziende fanno soldi, essenzialmente estraendo dati dagli utenti, è qualcosa che praticamente mai questa cifratura minimizza, ovviamente, perché le aziende tutelano i loro profitti, tant'è che noi e qualcun altro abbiamo anche ribattezzato questa pratica come un crypto washing. Tutti quanti si rifacevano l'immagine e ogni tanto usciva fuori la nuova notizia.
Si lavavano Google la faccia.
Sì, Google cifra di qua, Facebook cifra di là, adesso per entrare dentro Google servirà la lettura dell'iride e cose così.
E infatti WhatsApp con questa cifratura diceva: persino noi non potremmo leggere il contenuto dei vostri messaggi. Se noi non possiamo leggerlo, figuratevi come possiamo fare a darlo a chi altro possa chiedercelo.
Eh sì, diciamo che la tecnologia negli ultimi, in realtà molti anni, è sempre partita dall'assunto, la tecnologia in tema di comunicazioni, che quando c'è una parte in mezzo che può leggere i contenuti non va mai bene. L'unico modo per proteggersi è fare in modo che le uniche persone a conoscere il contenuto di un messaggio siano il mittente e il destinatario.
E questa la chiamiamo cifratura end to end.
Cioè capo a capo.
Sì. E in genere si fa tramite l'utilizzo di una coppia di chiavi. Non ci dilungheremo su cosa siano queste chiavi, però è facile anche intuirlo. Sono delle appunto delle password segrete che conoscono i due capi della conversazione per poter offuscare il contenuto a chi lo possa leggere in transito, possa leggere i dati.
In generale il meccanismo è che in un qualche modo, qui salteremo tanti dettagli, tu quando tu vai a scrivere ad un tuo amico, ad una tua amica, hai la sua chiave, cifri il messaggio con quella chiave e il destinatario può risponderti perché anche esso conosce la tua chiave. E c'è un problema che è sempre critico di ogni sistema di chiavi, che è il cambio delle chiavi. Cioè a volte per qualche motivo bisogna cambiare le chiavi, tipo ho buttato il cellulare dentro la vasca da bagno, si è rotto, le mie chiavi sono rotte, inservibili, me ne compro un altro, e chi ci mette le chiavi nuove, cioè le chiavi vecchie? Nessuno,
a meno che non si possano recuperare dal vecchio cellulare, che però è rotto.
Eh sì.
E quindi verranno create delle nuove chiavi.
Esatto, e quindi io dovrò informare i miei amici che le chiavi sono cambiate.
E in genere questo scambio di chiavi, cioè questa verifica delle chiavi, viene anche fatta di persona, perché se io te lo dico tramite lo stesso sistema con cui io e te comunichiamo, chi mi dice che chi c'è, cioè una terza parte, non possa contraffare la chiave? Io ti dico la mia chiave è ABCD e quell'altro ti dice la mia chiave è DEFG e si pone in mezzo camuffando le chiavi di ciascuno.
Diciamo, in generale questo è sempre un problema di ogni tipo, no? Di verifica. Se tu vuoi verificare la sicurezza di una chiave, la devi fare su un altro mezzo. Non puoi verificare la sicurezza di un canale con il canale stesso. Serve un altro canale. Tipicamente il canale accessorio più comunemente accessibile alle persone è lo scambio diretto, incontrandosi di persona.
In realtà anche la voce, quindi una telefonata, è un buon metodo di
autenticazione
perché il timbro vocale, il tipo di parlata sono molto difficilmente
falsificabili.
Se io parlo con te, ci sentiamo spesso, sappiamo ciascuno dei due come l'altro parla, le cose di cui si parla le conosciamo, quindi è facile accorgersi di star parlando con qualcun
altro.
Comunque,
diciamo, un passaggio cruciale è che quando un tuo utente ha cambiato la chiave, tu almeno dovresti essere informato. Perché se questo ritorna, appunto, no, sempre nel caso, assumiamo che le persone si conoscano, altrimenti è tutto vano. La persona si conosce, se tu lo sai che lui si è comprato un nuovo cellulare, allora il fatto che abbia cambiato le chiavi non dovrebbe insospettirti. Almeno dovrebbe non rientrare nelle cose. Se cambia all'improvviso, tu dovresti essere avvisato in modo che tu possa verificare se ci tiene alla sicurezza, che effettivamente lo scambio di chiavi è un'idea sua perché ha cambiato telefono o qualcosa del genere e non l'idea di qualcun altro che lo sta intercettando. E questo WhatsApp non lo faceva.
WhatsApp
non lo fa.
Dà la possibilità tramite una opzione di avvisare l'utente quando le chiavi vengono cambiate,
ma sempre soltanto dopo che il messaggio sia inviato, e inoltre è un'opzione che pochissime persone utilizzano, quindi il grosso delle persone non viene notificata se l'altra parte cambia messaggio.
Quindi il Guardian chiamava questa cosa una backdoor. In realtà non è proprio una backdoor perché non consente
innanzitutto perché una backdoor in genere si assume che è disponibile a qualcuno nello specifico, cioè la backdoor è la porta sul retro, si assume che c'è qualcuno nello specifico che ha la chiave di quella porta sul retro. In questo caso non è questo il caso, no? Non è la classica backdoor, funziona che c'è una password segreta che se i servizi segreti la mettono vedono tutto, qui non c'è niente del genere. Però è vero che in pratica WhatsApp poteva collaborare con delle indagini in corso, cioè se la polizia va da WhatsApp e dice mi aiuti a intercettare questo sospetto terrorista, WhatsApp può cambiare le chiavi di quella persona di nascosto e intercettarlo. Ora questa è comunque una violazione del concetto che aveva detto noi non possiamo intercettare nessuno, cioè ne sono fisicamente in grado. Come si è difesa WhatsApp? Si è difesa con una storia che è molto in bilico. Cioè ha detto, è vero, noi lo possiamo cambiare e solo poche persone se ne accorgerebbero. Noi però non sappiamo quali persone hanno attivato quell'opzione. Siccome non sappiamo chi l'ha attivata e chi no, non possiamo farlo indiscriminatamente a chi ci pare. Perché statisticamente, se no, ogni tanto qualcuno se ne accorgerebbe. E quindi se iniziamo a farlo troppo, no, il concetto è se qualcuno se ne accorge, tu non puoi farlo per nessuno. Ma questo è molto debole a dirsi, innanzitutto perché non si capisce in base a che noi dobbiamo fidarci del fatto che loro non conoscano il valore di quell'opzione. Questo è proprio qualcosa che suona misterioso, cioè per noi WhatsApp può tranquillamente sapere chi ha attivato quell'opzione e chi no, e quindi può fare così. Se tu hai attivato quell'opzione, allora lui non ti cambia le chiavi, no scusa, se tu non l'hai attivata, allora lui ti cambia le chiavi e quindi ti intercetta, e se tu invece l'hai attivata, lui si astiene dal farlo.
Ma in realtà poi abbiamo detto che il messaggio viene inviato comunque e poi avviene la notifica del cambio di chiavi, quindi il messaggio è cifrato con la vecchia chiave e potrebbe essere insomma sensibile, e la vecchia chiave potrebbe essere stata scoperta, perché se io cambio la chiave magari può essere pure che la cambio perché mi hanno sequestrato il telefono, per esempio.
Comunque direi che questa è un'istanza molto specifica di un problema che è più generale, di cui abbiamo parlato spesso, che è un problema da una parte di fiducia e da una parte tecnico. Il problema di fiducia è che noi non ci fidiamo di WhatsApp, punto, perché i soggetti che la controllano non sono affidabili da un punto di vista politico, e il secondo è diciamo più tecnico, cioè del fatto che queste applicazioni hanno il sorgente chiuso cosiddetto, ovvero loro hanno prodotto la documentazione in cui loro spiegano quello che hanno fatto. Ma la documentazione di un software così è una dichiarazione di intenti, è come se io dico ho costruito un edificio con tali norme o no, o questa macchina inquina pochissimo, non so se c'è presente la Volkswagen, e uno lo può dire quello che vuole, tu lo scrivi su un libretto in un formato tutto quanto interessante,
ti spiego come funziona, però poi non ti faccio vedere veramente con mano, non puoi verificare come funziona davvero.
Sì,
ci sono alcune applicazioni che consentono di verificare nel dettaglio, cioè di leggere il cosiddetto codice sorgente, quindi una persona che ha un po' di pazienza può mettersi a riprodurre tutto e verificare che quello che ha installato indipendentemente coincida con quello che il codice sorgente dichiara che l'app fa. E invece ci
nel
sono
caso di WhatsApp non abbiamo proprio niente a disposizione.
C'è solo una documentazione tecnica che ti dice funziona così e ti devi fidare.
Eh sì, e questo è il motivo fondamentale per cui, è vero, non hanno trovato nessuna backdoor in WhatsApp. Le vulnerabilità di sicurezza trovate finora in WhatsApp sono serie, ma non incredibilmente serie, ma non abbiamo nessuna garanzia sul fatto che non ce ne siano altre 100. Questo è, sembra, la cosa importante da dire.
E poi aggiungiamo anche che in generale gli smartphone sono apparecchi di cui non ci si può fidare, anche per il design dell'hardware di per sé, che ha soffre di vari problemi che rendono impossibile realizzare applicazioni realmente sicure su questo tipo di dispositivi. Sono dei computer, però hanno un po' di cose in meno rispetto a un computer normale e hanno un'elettronica dedicata che comprende delle parti, insomma, il cui funzionamento anche in questo caso non è chiaro, è solamente dichiarato, ma non è verificabile.
Eh sì, sarebbe veramente un argomento vasto parlare di come il funzionamento proprio hardware, cioè di quello che è materiale, che è fatto di silicio, può influenzare fortissimamente la sicurezza di un dispositivo, sostanzialmente la può pregiudicare completamente.
L'hardware può pregiudicare il software, anche se il software fosse perfetto in questo caso.
Sì, esattamente. Però ecco, sarebbe veramente un argomento vasto da dedicarci almeno una puntata solo su questo, quindi direi di non farlo. E al contrario, invece, direi che noi vi salutiamo qui, perché sono le 22:05 e vi lasciamo all'automatico che vi accompagnerà per tutta la notte. Poi domani mattina ci sarà sul presto alcune repliche di redazionali dalle 6:30, se non erro, e poi ovviamente la rassegna stampa, ci sarà anche la rassegna stampa vaticana, che in genere non è proprio una certezza, cioè una volta sì e un po' di volte no,
però noi abbiamo gli hacker del Vaticano,
esatto, che compensano, quindi c'è la par condicio. Oggi abbiamo mandato in onda i bagarmi del Vaticano e domani c'è la messa, è finita. Va bene, vi lasciamo la programmazione notturna, vi ricordiamo anche tra gli appuntamenti che domani alle ore 20 al Cineforum Domus a Viale Adriatico, quindi in zona Nomentana, ci sarà una proiezione che fa parte del ciclo 20 di Mesopotamia, sarà presente la regista Leila Toprak per due cortometraggi, uno un'intervista alle combattenti di Kobane e l'altro sulle detenute e i detenuti curdi. E niente, quindi un appuntamento qui, speriamo di vedervi. Vi ricordiamo anche che in contemporanea a questa trasmissione c'era al Cinema Palazzo la proiezione del film su Rosa Luxemburg. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, particolarmente a chi l'ha fatto privato della propria libertà.
Savoir ce qui se passe ailleurs sur Terre.
Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Et des martyrs plus ou moins volontaires.
Je ne crois pas aux frontières entre les peuples.
Peut-être en effet qu'il y en a qui souffrent ailleurs quand nous on a la belle vie. Et après ?